Bene, quindi Tommaso Piazza, Università di Pavia, come vi dicevo, epistemologo, appena pubblicato credo un libro per Carrocci che si intitola proprio Che cos'è la conoscenza, quindi siamo in pieno ambito. Il tema, il titolo, Interessi pratici e conoscenza, contestualismo epistemologico e pragmatic encroachment a confronto. Tommaso.
Ok, grazie. E
Solito, vai.
poi quando mancano 5 minuti.
Te lo dico.
Allora, noterete che è cambiato leggermente il titolo. Il titolo è cambiato solo perché ho invertito le parti e quello che nel programma si chiama Pragmatic Encroachment invece è chiamato invariantismo sensibile al soggetto. È la stessa cosa, sono due etichette diverse. Ora, lasciatemi fare subito, invece che uno spoiler, un disclaimer. Allora, questa è una mappatura di un terreno da esplorare, per cui onestamente non penso di presentare risultati veramente originali di ricerca, ma comunque un terreno per me nuovo e spero per voi interessante, in cui un epistemologo si può muovere declinando in un modo, credo, appropriato i temi del nostro progetto prima. Allora, qual è la domanda che ritengo si possa porre affrontando la conoscenza? Intanto mi concentrerò non sulla conoscenza, ma su una certa classe di enunciati che sono chiamate attribuzioni di conoscenza, che sono quelli attraverso i quali noi diciamo di qualcuno che possieda conoscenza. Con questo io non intendo minimamente difendere una identificazione della filosofia con la filosofia linguistica, cioè che per capire cos'è la conoscenza si debba capire come funziona il significato delle attribuzioni di conoscenza. Sono due cose distinte e la maggior parte degli epistemologi, me compreso in altri contesti, ritiene più interessante aggredire la conoscenza e non il significato delle frasi con cui noi le attribuiamo. Però, per mettere in luce un aspetto, a mio modo di vedere, molto innovativo dell'attuale dibattito epistemologico in ambito analitico, è opportuno invece concentrarsi sulle attribuzioni di conoscenza più che direttamente sulla conoscenza. Allora, la questione è se il valore di verità di questi enunciati, su cui mi concentrerò, il valore di verità di enunciati della forma S sa che P, dipenda unicamente da fattori di natura epistemica, cioè da fattori che hanno in qualche modo appropriato, che poi specificherò, tutti e soltanto a che fare con la verità della proposizione di cui al soggetto quell'enunciato attribuisce conoscenza. Se sia quindi questo valore di verità interamente determinato da questi fattori, o se invece, una volta che si sia specificato tutti questi fattori, rimanga ancora in qualche maniera indeterminato se quello che diciamo, affermando S sa che P, sia vero o falso. Allora, a questa domanda, l'epistemologia, diciamo il paradigma classico dell'epistemologia analitica contemporanea, risponde: sì, il valore di verità di quegli enunciati è integralmente determinato dalla specificazione esaustiva di tutti i rilevanti fattori epistemici che hanno a che fare con, cioè, la verità di P. Cercherò di essere più preciso, ma questa è soltanto, diciamo, una presentazione per punti di quello che dirò. Questo paradigma classico, che si chiama invariantismo classico, ha varie sottocomponenti che vedremo subito, comunque compromette a dire che appunto, sono soltanto fattori di natura epistemica quelli che decidono se sia vero quello che diciamo affermando S sa che P in un certo contesto. Allora, molto rapidamente, forse nemmeno a seconda del tempo, cercherò di illustrare alla luce di qualche esempio che c'è un'inclinazione maggioritaria tra gli epistemologi contemporanei a dare per scontato l'invariantismo classico. Tutte le principali proposte nel dibattito su quale sia la natura della conoscenza condividono questo presupposto dell'invariantismo classico. Però appunto c'è un paradigma emergente, che è quello che vorrei illustrare oggi, che due filosofi di cui un po' parlerò, che si chiamano Fante e McGrath, hanno definito shifty epistemology. Io propongo di tradurlo con epistemologia variabile, se ci sono traduzioni migliori sono benvenuti suggerimenti. Che cosa accomuna tutte le epistemologie che sono riconducibili a questo nuovo emergente paradigma? Beh, l'idea chiaramente è che non siano soltanto fattori di natura epistemica quelli che sono rilevanti per determinare se quello che io dico affermando che S sa che P, per un qualche S e un qualche P, è vero o falso. Allora, ora cosa farò, cosa cercherò di fare vedere? Che ci sono degli argomenti generali per questa tesi, ma che questa tesi è bisognosa di essere spiegata. Okay? Cioè, una volta che noi fossimo riusciti a stabilire la tesi che anche fattori extraepistemici sono determinanti per attribuire un valore di verità alle attribuzioni di conoscenza, beh, dovremmo indagare perché ciò sia così. E ci sono due spiegazioni, ce ne sono tante in realtà, ma due quelle che presenterò oggi, su quali siano queste spiegazioni. Una è il contestualismo epistemologico, che è difeso appunto da personaggi come Keith DeRose o Stuart Cohen, e l'invariantismo sensibile al soggetto, altrimenti denominato in altri contesti pragmatic encroachment, che è la posizione difesa invece da Fanton e McGrath. Naturalmente una grandissima questione è se abbiano ragione i difensori del paradigma classico o abbiano ragione i difensori del paradigma emergente shifty. Alla fine in realtà però mi concentrerò su una seconda questione che è più interna ai proponenti della svolta paradigmatica, e cioè chi se la cavi meglio a rendere conto di una serie di dati tra contestualismo e variantismo. Quindi in qualche maniera darò per assunto che gli argomenti che presenterò nella parte 4 siano buoni argomenti, che quindi ci sia bisogno di fare questa svolta verso l'epistemologia variabile. Ok, allora, le componenti dell'invariantismo classico, cioè l'opzione quella data per default. Allora, la prima tesi è l'intellettualismo, così come questa tesi è stata denominata da Jason Stanley, o purismo come è stata denominata da Fanton e McGrath, entrambi avversatori dell'idea, però insomma, a loro sono dovute, in quanto avevano bisogno di dare un'etichetta al loro obiettivo polemico, queste etichette. Allora, l'intellettualismo o purismo sostiene questo, che la relazione RC, dove C sta per cognitivo, nella quale S, il soggetto, deve stare nei confronti di P affinché l'enunciato S sa che P dica qualcosa di vero, è di natura genuinamente epistemica, ovvero è costituita esclusivamente da fattori opportunamente legati alla verità di P. Detto altrimenti, le condizioni di verità di S sa che P sono puramente epistemiche. Okay? Se quello che diciamo dicendo S sa che P è vero, dipende da come stanno una serie di cose che hanno tutte natura epistemica, hanno tutte a che fare con la relazione di S con la verità di P. Vedremo tra pochissimo la definizione classica che istanzia paradigmaticamente questa l'idea dell'intellettualismo, e anche altre molto rapidamente altre posizioni che sono sulla stessa lunghezza d'onda. Una seconda componente importante è l'invariantismo, si chiama invariantismo classico, e l'invariantismo dice che indipendentemente dagli standard che governano la conversazione nella quale è proferito, esiste un'unica relazione RC nella quale S deve stare nei confronti di P perché l'enunciato S sa che P dica qualcosa di vero. Cioè, sostanzialmente, nel passare da un contesto all'altro, quando io dico S sa che P, dico qualcosa di vero se e soltanto se, indipendentemente dal contesto, S sta in una ed unica relazione cognitiva nei confronti di P. La prima tesi ci dice che questa relazione è puramente epistemica, la seconda è che è invariantemente significata dal verbo sapere across context, cioè tra un contesto e l'altro. Allora, per situare l'invariantismo classico e diciamo, per pagare un tributo anche alla seconda parola del titolo del progetto del convegno attuale, c'è da dire anche qualcosa sul relativismo. Lo dirò, è una cosa che dirò un po' marginalmente, però cosa intendo io per relativismo? È una precisazione preliminare. Intendo quello che intendono Crispin Wright e John McFarlane, tanto per fare due nomi importanti del dibattito contemporaneo, che sono filosofi del linguaggio che hanno cercato di vedere se era possibile dare una qualche ricostruzione teorica funzionante di una nozione di verità relativa. E sostanzialmente quindi viene fuori questo, cioè che per essere relativisti a proposito di una certa classe di enunciati, potete esemplificarla perché diciamo, si adatta paradigmaticamente con gli enunciati che attribuiscono proprietà di gusto, tipo che il pistacchio è delizioso, a enunciati che appartengono a questa categoria può essere attribuito un valore di verità, secondo il relativista, soltanto relativamente a un parametro addizionale che non è riflesso della superficie sintattica dell'enunciato. Cioè io ti dico il pistacchio è delizioso, non compare sintatticamente alcun elemento che rinvia un parametro, ma la valutazione semantica dell'enunciato avviene solo quando il parametro addizionale viene specificato. Il parametro addizionale sono i gusti. I gusti di chi? I gusti di chi giudica, quindi questo parametro viene, diciamo, soddisfare questo parametro addizionale viene indicato dal contesto di valutazione dell'enunciato. E, importante, esiste una pluralità di possibili valori che tale parametro può assumere. E, ultimo ma non meno importante, non esiste alcun fatto che determini che un modo di specificare questo parametro è migliore di altri. Okay? Per cui io dico qualcosa di vero se il contesto di valutazione rende salienti certi gusti per cui il pistacchio è delizioso, ma sarebbe stato legittimo specificare i gusti in maniera diversa, non c'è gusti migliori e gusti peggiori, per cui in questo caso si è relativisti a proposito del gusto. Allora, tornando alla questione dell'invariantismo classico. L'invariantismo classico è relativista o antirelativista rispetto all'attribuzione della conoscenza? C'è un qualche parametro addizionale? Beh, no, secondo l'invariantismo classico no. L'invariantista classico è antirelativista. Dice che il valore di verità di S sa che P è completamente determinato dal valore semantico di S, sapere e P. Non c'è nessun parametro addizionale. Il relativista sulla conoscenza invece lo dice, cioè il parametro addizionale sono tendenzialmente valori o principi epistemici, ok? Ma l'invariantista classico lo nega. Allora, qual è il paradigma dell'invariantismo classico? La famosa e vituperata definizione classica o tripartita di conoscenza, secondo la quale S sa che P, se e solo se S crede che P, la credenza di S che P è giustificata epistemicamente ed è vero che P. Le tre condizioni menzionano tutte cose che hanno a che vedere con la verità di P. S deve avere un atteggiamento che consiste nel ritenere P vera, la credenza di S deve essere sostenuta da ragioni epistemiche, cioè ragioni per pensare che P sia vero, e P deve essere vera. Ok? Molto rapidamente, forse appunto siete in qualche modo familiari con lo spartiacque nell'epistemologia contemporanea rappresentato da Getter, che dice che quella definizione non va bene, essenzialmente non va bene, vi risparmio l'esempio di Getter, ma essenzialmente non andrebbe bene perché il fatto che un soggetto creda una certa proposizione sulla base di buone ragioni e che non si sbagli, questi esempi contribuiscono a mettere in luce che non è sufficiente tutto ciò a impedire che la credenza del soggetto risulti in un qualche senso epistemologicamente nocivo essere vera casualmente, dove l'intuizione retrostante è che la conoscenza non ammette fortuna epistemica, cioè non si può sapere che P se si è fortunati a credere in vero credendo P. Okay, quindi tutta l'epistemologia contemporanea, i maggiori nomi e le maggiori posizioni nell'epistemologia contemporanea sono tentativi di catturare teoricamente che cosa voglia dire che una credenza è vera fortunatamente, in modo epistemicamente fortunato, e dal cercare di distillare condizioni il cui soddisfacimento impedisca alle credenze di essere in questo senso difettoso fortunate. Goldman, tra i primi, ha detto per esempio che la credenza di S che P è un caso di conoscenza stesso dato se esiste una relazione causale appropriata tra il fatto che P e la credenza che P di S. Cioè, perché questa è una nuova variazione del paradigma? Perché la credenza è causata dal fatto che, secondo questa concezione, la rende vera, quindi ancora la verità. Dreske, anzi, diciamo, per andare a uno più famoso, Nozick. La credenza vera di S che P è un caso di conoscenza se soltanto se tale credenza è sensibile alla verità di P. Ora non importa che vi soffermiate tanto a capire questa definizione, quanto capire che è una definizione data in termini puramente epistemici. Cioè, è sensibile la credenza di S che P se S non avrebbe formato la credenza, se tale credenza fosse stata falsa. Quindi sempre qui abbiamo a che fare con la richiesta di un'appropriata relazione modale della credenza di S che P con la verità di P, cioè quando la credenza è vera il soggetto la forma, quando è falsa non la forma, in circostanze contraffattuali. Giusto per arrivare anche alla contemporaneità più viva, Duncan Pritchard, che sostiene che invece tra i tanti, che la credenza non deve essere sensibile ma deve essere sicura, cioè molto difficilmente quella credenza, dato il modo in cui è stata formata, avrebbe nel contesto potuto essere falsa. Anche qui appunto si tratta di una diversa, ma sempre di una relazione modale con la verità. Ok. Sosa difende ancora un'altra concezione, ma quello che è importante vedere, che poi ci sarà utile per valutare gli argomenti per il paradigma opposto, è un'implicazione fondamentale del paradigma che tutte queste concezioni assumono, che penso possa essere facilmente vinto da questa citazione da Fanto e McGrath. Allora, stando alla concezione tradizionale per l'epistemologia analitica, che è quella che ho cercato di illustrare, una credenza vera valga come caso di conoscenza dipende da fattori puramente epistemici, cioè da fattori che sono nel modo appropriato connessi alla verità. E qui c'è l'implicazione fondamentale. Se la mia credenza vera che P vale come un caso di conoscenza, mentre la tua credenza vera che P no, ciò deve essere dovuto a qualche differenza nell'evidenza di cui disponiamo, alla diversa affidabilità dei processi responsabili per la formazione delle nostre credenze, alle relazioni controfattuali che intercorrono tra tali credenze e la verità di P, eccetera. La mia credenza vera che P non può valere come caso di conoscenza e la tua no, solo perché c'è molto di più in gioco nel tuo caso che nel mio nella questione se P sia vero. Cioè la differenza tra me e te, se entrambi abbiamo la credenza vera che è P, in quanto al conoscere che è P, o all'essere vero di me e non di te, che abbiamo conoscenza, può dipendere soltanto da fattori epistemici. Cioè l'evidenza è un fattore epistemico, quindi la mia evidenza deve essere migliore della tua, o la mia relazione modale deve essere più appropriata della tua, eccetera. Non può dipendere, per esempio, dice, da una cosa pratica come quanto sia importante per me o importante per te che P sia vero o falso, non sbagliarsi quanto a P. Okay? Il fatto che la rilevanza di tale questione aumenti può indirettamente influire sul fatto che uno soddisfi la condizione del credere, magari perché uno si preoccupa delle conseguenze dello sbagliarsi e quindi si trattiene dal credere, ma non può altrimenti fare la differenza rispetto al fatto che uno sappia. Okay? Quindi può darsi che io attribuisca più importante alla questione che P, tu meno, e che per me, essendo importante non sbagliarmi, io posso trattenermi dal credere che P e quindi non sapere mentre tu sai, perché hai una credenza vera che P. Ma in questo caso la differenza tra il sapere e il non sapere è il fatto che io non ho la credenza e tu sì, quindi è una differenza epistemica, va bene, ritorna nel paradigma tradizionale. Invece i fautori del nuovo paradigma per l'appunto negano che sia così, dicono che i fattori pratici di quanto per esempio sia importante una questione influiscono, sono rilevanti per determinare se sia vero che un certo soggetto sa che P. Allora, qual è questa implicazione? Cerchiamo di metterla in forma di principio. Allora, qui c'è soltanto una piccola introduzione terminologica, che per forza della situazione epistemica di un soggetto rispetto a una qualche proposizione si intende appunto il modo in cui tutti questi fattori epistemici sono specificabili, dato una certa situazione. Migliore il modo in cui sono specificati, migliore l'evidenza, più forte la relazione controfattuale, più forte la forza epistemica, maggiore la forza epistemica della situazione di S rispetto a P. Ora, qual è l'implicazione fondamentale? Liberatismo classico compromette a questa conseguenza, che nella sua versione intersoggettiva, poi ce ne sarà una versione intra, ma vedete che sono la stessa cosa. Se S1, che è un soggetto, ha la credenza vera che P, S2 ha la credenza vera che P, ma l'enunciato S1 sa che P è vero, mentre l'enunciato S2 sa che P è falso, ciò è unicamente dovuto al fatto che la forza della situazione epistemica di S1 rispetto a P è diversa da, è maggiore di quella della situazione epistemica di S2 rispetto a P. No? Questo è, in forma di principio, non è altro che quello che dico fin dall'inizio di questo talk, cioè che per gli imperantisti classici i fattori determinanti per la conoscenza sono, per la verità dell'attribuzione di conoscenza, sono puramente epistemici. Quindi se detto di un soggetto che sappia è vero e di un altro è falso, la differenza deve essere nella situazione epistemica dei due soggetti rispetto a P. c'è una versione intrasoggettiva, cioè dove non cambia il soggetto, ma il soggetto rimane lo stesso e cambiano i contesti. Se nel caso 1 S, che è lo stesso soggetto che nominerò in questo principio, ha la credenza vera che è P, e nel caso 2 lo stesso soggetto ha la credenza vera che è P, ma nel caso 1 S sa che P è vero, mentre nel caso 2 S sa che P è falso, beh, bisogna che ci sia una differenza specificabile e descrivibile in termini puramente epistemici tra la posizione di S nel caso 1 rispetto a P e nel caso 2, ok? Queste sono le implicazioni fondamentali dell'invariantismo classico. Se abbiamo capito questo, capiamo cos'è l'epistemologia variabile, che è per l'appunto la negazione di questi principi. L'epistemologia variabile, nella sua versione intersoggettiva, dice questo, che è possibile che in un caso 1 un soggetto abbia la credenza vera che è P, e in un caso 2 un secondo soggetto abbia la credenza vera che è P, ma che per quanto la forza della loro situazione epistemica rispetto a P sia la stessa, stessa evidenza, stessa relazione controfattuale con la verità, stessa affidabilità dei processi coinvolti, S1 sa che P è vero, mentre S2 sa che P è falso, a parità di condizioni epistemiche. Perché? Perché ciò può avvenire per il fatto che la questione relativa a P è dal punto di vista pratico meno importante nel contesto C1 di quanto non lo sia nel contesto C2. Ovvero, a modo alternativo di dire la stessa cosa, se le conseguenze di un errore sono meno gravi in C1 di quanto non lo siano in C2. Quindi la tesi è molto forte, cioè che una differenza nella posta in gioco della questione se P sia vero o falso può determinare, a parità di evidenza, di condizioni epistemiche, se sia vero o falso dire di un soggetto che sappia, che abbia conoscenza di una certa proposizione. La versione intrasoggettiva è uguale, no? Cioè che se è possibile che lo stesso soggetto in un caso 1 abbia la credenza vera che è P e che in un caso 2 abbia la credenza vera che è P, che in entrambi i casi abbia la forza della sua situazione epistemica sia la stessa, ma che nel caso 1 sia vero dire di questo soggetto che sappia che P, nel caso 2 sia falso. Questo è dovuto al fatto che i due casi differiscono solo per il fatto che la questione se P sia vero o falso è più importante nella situazione 1 piuttosto che nella situazione 2. Ok, questa è la tesi. È una tesi appunto che nega esplicitamente l'implicazione fondamentale dell'invariantismo classico, è la tesi definitoria di questo nuovo paradigma dell'epistemologia variabile. Una tesi va argomentata e ci sono due strategie per farlo. Una più intuitiva, che forse per questione di tempo è l'unica che presenterò, una meno intuitiva, cioè basata su principi, la prima è basata su esempi. La prima è più intuitiva, ma ha un difetto che è più facilmente criticabile, perché fa ineludibilmente appello alle intuizioni, e le intuizioni, si sa, in filosofia possono non essere condivise. La seconda un po' meno, perché fa appello a principi, sui principi è più difficile richiamare l'autorità delle intuizioni per contestarle. Allora, c'è una contrapposizione tra due casi, il caso 1 e il caso 2, dovuta appunto a, descritta in questi termini. Questa è una citazione, questa è quella della prossima slide, io l'ho tradotta, ma è una citazione. Allora, ci invita De Rosa a immaginare questa situazione, che io e mia moglie stiamo guidando verso casa un venerdì pomeriggio. Intendiamo fermarci alla banca per depositare gli assegni con cui siamo appena stati pagati alla fine della settimana. Immagino che negli Stati Uniti ci sia questa prassi di essere pagati il venerdì. Passiamo accanto alla banca e ci accorgiamo del fatto che dentro c'è una coda mostruosa. Per quanto di solito noi ci teniamo a depositare le nostre paghe il prima possibile, in questo caso non è così urgente farlo subito. Per questo suggerisco di tirare dritto e di depositare il giorno dopo l'assegno di sabato mattina. Mia moglie a questa proposta osserva: ma forse domani la banca è chiusa, un sacco di banche chiudono il sabato. E io rispondo: no, so che è aperta, ci sono stato due sabati fa, sta aperta fino a luna. Ok? Qui c'è un parlante che fa una certa affermazione, che è una autoattribuzione di conoscenza, che è quella in eretto, e intuitivamente questa autoattribuzione di conoscenza nel contesto è vera. Non lo dice De Rosa esplicitamente, cioè in questo brano, ma comunque siamo invitati a pensare che sia vero che la banca il sabato è aperta. Okay? Quindi il soggetto ha una credenza, questa credenza è vera, è basata su un ricordo nitido di essere stato in banca poco tempo fa, di averla trovata aperta proprio il giorno in questione, e quindi sta dicendo qualcosa di vero. Okay? Ora sarebbe opportuno metodologicamente che vi dimenticaste di questo caso e che vi concentrasse soltanto su questo, cioè dovreste considerarli separatamente l'uno da quell'altro. Quindi l'altro caso non esiste, prendete questo caso. Io e mia moglie stiamo guidando verso casa un venerdì pomeriggio. Vediamo una lunga fila in banca. Come prima, suggerisco di tornare la mattina successiva, dicendo di essere stato 2 settimane fa in banca e di averla trovata aperta e scoperto che di sabato chiude all'1. In questo caso cosa cambia? Cambia che abbiamo appena emesso un assegno di notevole entità e se le nostre paghe non sono state depositate entro lunedì mattina sul nostro conto, l'assegno risulta in bianco. E questo sarebbe per noi una situazione dal punto di vista pratico molto brutta. E l'enfasi è nell'originale. E naturalmente di domenica la banca è chiusa. Questo rende tremendamente urgente la questione se sia vero o no che di sabato è aperto. Mia moglie mi ricorda tutti questi fatti. A quel punto mi dice: ma le banche cambiano orario, sai che domani la banca è aperta? Beh, in questo contesto, pur restando dell'idea che la banca sia aperta, le rispondo: no, non lo so, forse faremmo meglio ad entrare per controllare. Ok? Allora qui l'idea è che soprattutto se considerate questo caso isolandolo da quell'altro, qui trovate che l'attribuzione di conoscenza, anzi la negazione di conoscenza, che in questo caso è inerente, è altrettanto vera. Ok? Ma se concedete quindi l'intuizione che nel primo caso sia vero del soggetto dire di se stesso che sa che la banca è aperta, e trovate vero dire nel secondo caso del soggetto di se stesso che non sa che la banca è aperta, se notate che la situazione epistemica del soggetto rimane invariata nel passaggio da un caso all'altro, potreste trovare attraente la conclusione che la differenza tra il caso 1 e il caso 2 nel valore di verità di io so che la banca è aperta di sabato dipenda unicamente da fattori pratici, da quanto sia importante meno nel caso 1, di più nel caso 2, non sbagliarsi sul fatto che la banca il sabato sia aperta. In forma di argomento è questo: nel caso A l'enunciato so che la banca è aperta di sabato è vero, mentre nel secondo caso lo stesso enunciato è falso. La forza epistemica della mia situazione rispetto alla proposizione che di sabato la banca è aperta fino all'1 non cambia dal caso A al caso B, consiste sempre nello stesso ricordo nitido di averla trovata aperta. Quello che cambia sono le conseguenze di un errore rispetto all'orario, quindi sembra attraente la conclusione che se 2 e 3 sono veri, la variazione del valore di verità di so che la banca è aperta di sabato nel passare da A a B non possa che dipendere dalla diversa importanza che io, notate questa ambiguità, che parlo nei due contesti ed io che sono il soggetto di cui parlo come soggetto della conoscenza attribuisco l'apertura della banca, l'importanza che gli attribuisco cambia tra i due casi. Se questo è vero, allora il valore di verità di S sacchi P dipende anche da fattori pratici, dalla posta in palio, non solo da fattori di natura epistemica. Questa conclusione è la negazione esplicita dell'implicazione fondamentale della epistemologia dell'imperantismo classico. Ok? A quanto manca?
Non ancora.
Tipo 20 minuti. Ok, allora forse posso arrischiarmi nella presentazione, anzi nell'illustrare qualche difetto, diciamo, di questa strategia per cercare di guadagnare consenso per l'epistemologia variabile. Beh, diciamo, in primo luogo uno può avere delle intuizioni contrastanti. Uno potrebbe dire: ma non trovo tanto intuitivo che nel primo caso sia vero dire da parte di quel soggetto che sa soprattutto se, perché può venire molto immediato fare il confronto col secondo caso in cui è intuitivo dire che non sa, eccetera. Tra i vari problemi, questo è un terzo problema tra questi due che ho trascritto qua, uno potrebbe dire, ma scavando in questi esempi, vabbè, quegli esempi sono descritti a un certo livello di superficialità, ma se andiamo a indagare questa situazione immaginata, cosa troviamo secondo qualche critico di questo argomento? Beh, che nel secondo caso, quando è così importante non sbagliarsi su quando è aperta la banca, e quando io ascolto tutti i dubbi che mia moglie prudentemente cerca di instillare, beh, alla fine non posso che non smettere di credere che sia aperta il sabato, no. Mi rendo conto che non lo credo più. Allora, se fosse così, l'intuizione che nel caso B sia vero dire del soggetto che non sa è conservata, ma perché? Perché cambia un fattore epistemico, il soggetto non ha più la credenza. Oppure, ma se invece in realtà noi prendiamo per buono quello che ci dice De Rosa, cioè che in realtà davvero il soggetto soppesa questi dubbi e nonostante ne abbia capito tutta l'entità e la portata, conservi la sua credenza, allora forse quella che viene meno è l'intuizione che non abbia conoscenza. Beh, forse se ha riflettuto così tanto, alla fine ha fatto una deliberazione epistemica appropriata e sa. E quindi non è vero che non sa. Nei due casi l'argomento è bloccato, perché la simmetria tra i due casi non è più attribuibile a fattori, o non c'è o non è attribuibile a fattori epistemici. Un'altra possibile spiegazione è, sì, va bene, abbiamo l'intuizione che nel caso 1 sia vero dire che il soggetto sa che la banca è aperta, ma soltanto perché troviamo naturale interpretare questo proferimento da parte del soggetto in senso lato, no? Come quando la tua squadra del cuore sta vincendo 3-0 all'88esimo, uno si rivolge all'amico e fa: via, si è vinto. E quell'altro fa: no, letteralmente mancano ancora 2 minuti, quindi non è vero che abbiamo vinto. Vabbè, capito, insomma. Però uno stava richiedendo di essere interpretato in senso lato. Ecco, nello stesso senso uno potrebbe dire: sì, troviamo intuitivo dire che in senso lato è vero che il soggetto sappia nel primo esempio, ma se siamo letterali, no. E allora in questo caso non c'è asimmetria da spiegare. Quindi questo, insomma, era soltanto per dare il sapore di una serie di possibili repliche a questo argomento di De Rose basato su quei due esempi, che illustra che cosa? L'idea che forse se c'è una strategia basata su principi, cioè se non su casi concreti sulla cui base uno deve interpellare le proprie intuizioni per poi seguire le conseguenze di queste intuizioni sul piano della teorizzazione filosofica, è meglio avere un argomento basato su principi. E Fantol e McGrath, che tra l'altro faccio notare difendono una posizione specifica all'interno del paradigma Shifty, offrono anche per i propri avversari, se dicono, anche i contestualisti che sono i nostri avversari si possono avvalere di un argomento del genere per guadagnare consenso alla tesi che i fattori pratici siano determinati per il valore di verità dell'attribuzione di conoscenze. Poi come spiegare questa cosa è dove contestualista e Fantol e McGrath, che sono invariantisti sensibili al soggetto, differiscono. Però questo è un argomento comune per il paradigma, proprio non per la posizione specifica al suo interno. Ci sono 3 principi, devo chiedere appunto la vostra pazienza per perdono per il fatto che li debba illustrare. Uno è semplice, è il fallibilismo. Il fallibilismo è una tesi, tendenzialmente ormai universalmente accettata dagli epistemologi, è che un'attribuzione di conoscenza S sa che P può essere vera, ora faccio un esempio tra pochissimo, anche, può essere vero che il soggetto sa che P, anche se la forza della situazione epistemica di S rispetto a P è meno che ottimale. Detto in altri termini, in modo possibile, anche se S non è epistemicamente certo della verità di P. E l'esempio è questo. Proferito prima dell'inizio di questo convegno, l'enunciato che dice: Silvana sa che verranno tenute delle relazioni di argomento filosofico nel convegno indeterminatezza e relativismo, diceva qualcosa di vero, intuitivamente. Anche se Silvana non poteva essere del tutto certa della verità della propria credenza, perché lei ne era perfettamente consapevole, era sempre possibile, per quanto improbabile, che tutti i relatori alla fine cambiassero idea e parlassero di calcio. Ok? Quindi il modo in cui noi utilizziamo il concetto di conoscenza, tra le altre cose, rispetta questo principio, che noi la attribuiamo anche in casi in cui il soggetto non è certo delle proposizioni di cui noi, pensando di dire il vero, attribuiamo la conoscenza ai soggetti. Secondo principio è un principio molto dibattuto, o un principio tra gli altri molto dibattuto dello stesso ambito, che connettono razionalità dell'azione e credenze. E dice questo principio, che se quello che l'enunciato SHP dice è vero, allora per il soggetto a cui si attribuisce la conoscenza è razionale agire usando P come ragione per le proprie azioni. Ok? Ora faccio degli esempi. Questo principio può apparire più astratto, ma l'idea è che il fatto che io sappia che P è sufficiente per rendere razionale le mie azioni basate su P. Ok? E ci sono degli usi linguistici che tendenzialmente possono essere chiamati per, diciamo, confortare l'idea che questo principio sia vero. Per esempio, rosso vuol dire, questo noi non lo troveremmo coerente affermarlo. So di non aver lasciato i fari accesi, no? C'è un'auto attribuzione di conoscenza, so di non aver lasciato i fari accesi, ma vado a controllare ugualmente perché domattina ho un appuntamento importante e sarebbe un guaio trovare la macchina con la batteria a terra. Allora, sembra che ci sia qualcosa di incoerente nell'auto attribuirsi conoscenza di un fatto per poi non agire usando quel fatto come ragione, no? Sembra più verde, va bene questo invece. Io so che se domattina la macchina avesse la batteria a terra sarebbe un bel guaio, ma non per questo io mi devo precipitare in strada a controllare se ho lasciato i fari accesi, perché io so di averli spenti. Ok? Questo è una cosa, sembra, è una combinazione di attitudini coerente per il soggetto, che ha una buona ragione per non fare una certa azione. Questa buona ragione è data dal fatto che ha conoscenza di quel fatto. Altri esempi che sembrano rispettare lo stesso principio. Criticare qualcuno per non aver usato una ragione. Lo sapevi benissimo che la banca sarebbe stata aperta anche oggi, quindi hai fatto male ieri a farti la fila, no? Perché si sta criticando il comportamento del soggetto? Perché non ha usato una ragione che aveva a sua disposizione, che gli era data dal fatto che aveva conoscenza di quel fatto. Avendone conoscenza, quel fatto era disponibile come azione come ragione per l'azione, e le sue azioni avrebbero dovuto essere basate anche su quella ragione, tipo non avrebbe dovuto farsi la fila. Chiaramente sempre sul presupposto che al soggetto facesse fatica a farsi la fila. Altro esempio, siccome sai bene che fumare fa male, dovresti smettere. Sulla base di cosa io ritengo che tu sia sottoposto a un obbligo di fare una certa cosa? Beh, perché so che hai una ragione per agire in quel modo. La ragione è fornita dalla conoscenza. Siccome sai che fumare fa male, allora questa è una ragione per te per smettere. Ok? Anche questo sembra rispettare l'idea che se uno sa, allora quello che sa è una buona ragione per agire, disponibile per agire. Abbiamo detto tre principi, questo era il secondo, forse era quello meno intuitivo, meno ovvio. In realtà no, questo è quello più ostico. E è questo. Se immaginiamo che ci sia un caso C1, nel quale, appunto come nell'esempio che coinvolgeva Silvana prima, una certa proposizione non è certa per un soggetto, ma troviamo razionale per questo oggetto agire sulla base di quel presupposto, sul presupposto di quella proposizione. Ma se è così, secondo questo principio, esiste un caso parallelo in cui non è razionale. Nel primo caso è razionale, non è certo ma è razionale. Allora il principio dice che esiste un secondo caso in cui non è più razionale, e questa mancata razionalità è dovuta solo al fatto che la posta in gioco è salita. Un altro esempio forse può aiutare a cogliere quello che questo principio vuol dire. Qui l'idea è che, appunto, è sempre possibile alzare la posta in gioco al punto da rendere un'azione basata su P irrazionale, a meno che non sia certa la credenza che P sia vera. Facciamo un esempio. Mi ricordo di aver parcheggiato la macchina regolarmente, ma mi hanno appena informato che il comune ha deciso di fare una multa di 1 milione di euro a chi ha parcheggiato in divieto di sosta, e io so che tra 10 minuti passeranno i vigili a controllare. Questo sembra un contesto nel quale a meno di non essere certo o prossimo alla certezza relativamente al fatto di aver parcheggiato regolarmente, io farei bene andare. Okay, questa è una situazione nella quale, in condizioni ordinarie, diciamo, per quanto io non sia certo di aver parcheggiato regolarmente, per me è ragionevole agire sul presupposto di aver parcheggiato in maniera regolare. In casi nei quali però la posta in gioco sale vertiginosamente, cambia, invece agire sulla base del presupposto non è più razionale. Se io rischio di pigliare una multa di 1 milione di euro, beh, o sono certo, dotato di una certezza da mattina di aver parcheggiato per bene, o se no può bene andare a controllare. Allora, come si mettono insieme questi tre principi per ottenere un argomento? Beh, molto semplicemente, che segue dal fallibilismo, cioè che si può avere conoscenza anche senza essere certi, che per qualche S e qualche P esiste un caso G1 in cui S sa che P è vero, anche se P non è epistemicamente certo di P. Ok? Segue dal secondo principio, dal terzo principio, scusate, che allora esiste un caso parallelo C2 in cui, solo perché la posta in gioco è più alta, non è razionale per S agire sulla base di P. Ma segue dal secondo principio che se non è razionale per S agire sulla base di P, allora S sa che P non è vero. È falso. Sì, ok. Allora, ci sono due tipi. Allora, ipotizziamo, e questa è una colossale domanda, ipotizziamo che questi argomenti, il primo, il secondo, diciamo, sono convergenti, riescano nell'intento e ci convincono del fatto che per determinare il valore di verità di S sa che P siano determinati fattori non soltanto epistemici, ma anche quanto sia importante, quanto sia la posta in gioco relativa alla questione di se P sia vero. Ci sono due spiegazioni, e questi sono i due contender, diciamo, che volevo presentare e un po' discutere, ma non c'è tempo. Allora, uno è il contestualismo. Allora, perché, in che misura questi fattori pratici sono rilevanti, no? Per determinare il valore di verità? Beh, ci sono vari modi in cui potrebbero essere. Il contestualista ne specifica uno. E dice questo, che a seconda del contesto in cui S sa che P è proferito, l'espressione sa, il verbo sapere, designa una relazione cognitiva diversa. E maggiore entro un contesto di proferimento la rilevanza della questione se P, più elevati gli standard che S deve soddisfare per intrattenere nei confronti di P la relazione richiesta per la verità di S sa che P. Quando qualcuno che può non coincidere con S dice S sa che P, nel contesto C1, caratterizzato dal fatto che per chi parla la posta in gioco è bassa, attribuisce ad S una relazione cognitiva con P che richiede una situazione epistemica meno forte, più facile da soddisfare, della situazione epistemica che è necessario occupare per avere nei confronti di P la relazione cognitiva che qualcuno deve e attribuisce ad S quando preferisce S sa che P entro un contesto C2 governato da standard più esigenti, ovvero dove la posta in palio di P è più elevata. A parità quindi di situazione epistemica rispetto a P, S sa che P è vero se preferito in C1, perché viene attribuito in C1 una relazione cognitiva più facile da soddisfare, per cui quella invariante situazione epistemica è sufficiente, mentre se preferito in C2, dove la relazione cognitiva attribuita da S sa che P è più esigente, quella medesima situazione epistemica non è più sufficiente. Quindi il contestualismo epistemologico che cosa dice? Offre una spiegazione intellettualista, perché indipendentemente dal contesto di riferimento viene attribuita al soggetto una relazione cognitiva con una certa proposizione che è costituita da fattori puramente epistemici. Quello che succede è che la soluzione contestualista non è invariantista. A seconda del contesto, S sa che P attribuisce ad S una diversa relazione cognitiva con P. Quindi cambia fondamentalmente, a seconda del contesto, la proposizione espressa da S sa che P. come situando il contestualismo rispetto alla terza componente, il contestualismo non è relativista, perché banalmente il relativismo è invariantista, cioè dice che la proposizione espressa è la stessa in ogni contesto, mentre per l'appunto il contestualismo, abbiamo visto, nega questo. L'invariantismo sensibile al soggetto dice una cosa diversa, cioè dice che le attribuzioni di conoscenza della forma SHP sono semanticamente invarianti, esprimono sempre in qualsiasi contesto di riferimento la stessa proposizione, cioè attribuiscono ad esse la stessa relazione cognitiva con P. Tuttavia, questa relazione non è puramente epistemica, cioè che il soggetto stia in questa unica relazione epistemica rispetto a una proposizione dipende anche, per l'invariantista sensibile al contesto, dai suoi interessi pratici. Per il contestualista questi interessi contribuiscono a identificare la proposizione espressa, dato il contesto di riferimento. Per l'invariantista la proposizione espressa è sempre la stessa, se sia vera o falsa dipende da quali siano gli interessi del soggetto. Quindi l'invariantista sensibile al soggetto è un anti-intellettualista, cioè dice che il valore di verità di SHP non è determinato unicamente dalla forza della situazione epistemica rispetto a P, ma è determinato anche dall'entità della posta in palio. Ed è invariantista, designa sempre, in qualsiasi contesto, la stessa relazione cognitiva. Potrebbe venire in mente che l'invariantismo sensibile al soggetto sia in qualche maniera compromesso con qualche forma di relativismo, è falso questo. È una posizione non relativista perché, ricordate il relativismo come lo definiscono Wright e McFarlane, impegna a dire che il valore di verità di, per esempio, SHP può essere dato solo relativamente a un parametro addizionale e non c'è un unico modo legittimo di specificare questo parametro addizionale. Ma qua sembrerebbe esserci un parametro addizionale che sono non riflesso della superficie sintattica di SHP e sono gli interessi pratici di S. Ma una volta stabilito chi sia S, sono con ciò stabiliti i suoi interessi pratici, e non ci sono modi alternativi di specificare questo parametro addizionale. Quindi anche la soluzione contestualista è non relativista. Allora, dico un'ultima cosa, perché era, diciamo, la parte su cui, questo era uno schermino riassuntivo, come si fa a decidere tra, se diamo per buoni gli argomenti che ho presentato nella prima parte, per la shift epistemology, come si fa a decidere per esempio tra contestualismo ed invariantismo? La domanda sembra urgente perché contestualismo e invariantismo per l'appunto prevedono, nel caso di De Rose, lo stesso verdetto, che pur non cambiando la situazione epistemica del soggetto che parla nel primo e nel secondo caso, sia vero proferito nel primo caso che il soggetto sa che P, sia falso proferito nel secondo caso che il soggetto sa che P. Contestualismo ed invariantismo sensibile al soggetto prevedono esattamente questa cosa, quindi diciamo sono sottodeterminati rispetto a questo dato, a questa intuizione. Il terreno di scontro è dato da dei casi dissimili. Che cosa caratterizza questi casi? Che cosa spiega il fatto che contestualismo e invariantismo sensibile al soggetto diano le stesse previsioni? Che chi parla, il soggetto del proferimento, cioè il parlante, scusate, è identico al soggetto a cui il parlante attribuisce la conoscenza. Chi dice S sa che P è S, ok? Quindi in quel caso gli interessi di chi parla, che definiscono il contesto del riferimento, coincidono con gli interessi del soggetto a cui viene attribuita la conoscenza. È interessante vedere cosa succede, invece, quando chi parla di una terza persona, e quindi gli interessi di chi parla, che sono quelli rilevanti nella conversazione, nel contesto in cui esprime la propria attribuzione di conoscenza, sono diversi potenzialmente dagli interessi in gioco nel soggetto a cui si attribuisce la conoscenza. In quel caso lì danno chiaramente dei verdetti diversi, e quindi vengono costruiti esempi per fare vedere che i verdetti giusti sono quelli dati dall'uno o dall'altro. Se volete ne parleremo nella discussione alla quale ci avviamo adesso. Dico solo un'ultimissima cosa, la dico, diciamo, prima fase questo tipo di confronto sembra avvantaggiare il contestualismo, okay? anche se esistono dei casi che avrei presentato nell'ultima slide che sembrano favorire il soggettivismo invariante al contesto. Però diciamo una partita aperta e interessante da valutare. Bene.
Grazie. Beh, se posso aprire io la discussione, sono rimasta meravigliata che in tutto questo discorso tu non una sola volta abbia usato una parola che mi sembra centrale qui, la parola è rischio. Qui è la teoria, tu hai un po' espresso l'epistemologia sottesa alla filosofia del rischio.
Mm-hmm.
Che del resto, voglio dire, qui andiamo indietro nel tempo, già negli anni 50, Radner, quel famoso articolo, cioè ci diceva che la questione dell'accettazione o meno delle teorie non è una questione del vero o falso, ma una volta che tu attribuisci la probabilità che una ipotesi sia vera o falsa, poi il fatto che effettivamente si vada in una direzione o nell'altra, nel senso dell'accettazione, dipende dall'importanza, dalla rilevanza, tutte queste cose, l'interesse dell'ipotesi, via dicendo. Quindi l'hai evitata perché secondo te non è rilevante, oppure perché questi signori non fanno il discorso del rischio? Vedi le due cose compatibili?
No, non ci ho pensato, non è che non ho deliberato di escludere la parola.
Ma anche il contesto, non è un contesto neutro, è un contesto di rischio. Cioè,
sì, sì, cioè diciamo il rischio è chiaramente coinvolto in tutte le questioni epistemologiche, sia nella discussione della giustificazione che della conoscenza. E diciamo normalmente non viene discusso in relazione agli interessi pratici, perché viene discusso esclusivamente nei termini di diciamo quanto tollerabile debba essere il rischio che un soggetto, data la propria evidenza, possa sbagliarsi perché la sua situazione epistemica possa essere definita tale da garantire che possiedano qualche bene epistemico come la verità o la giustificazione. No? Questo è un assunto, diciamo, un tema per descrivere il quale non ho bisogno di chiamare in causa gli interessi pratici. La novità qui sono gli interessi pratici, che chiaramente si innesta bene su questa tematica del rischio, perché il rischio chiaramente, in questi esempi, il soggetto non rischia soltanto di sbagliarsi, rischia di subire delle conseguenze sul piano pratico indesiderabili nel caso che si sbagli, e questo aggrava, diciamo, il costo di un errore.
E quindi adotta una strategia di precauzione, quindi il principio di precauzione entra qui, eccetera, eccetera. Comunque, discorso lungo. Luigi.
Sì, una domanda generalissima. Io conosco un po' meglio il contestualismo del Rawls che la Schuster epistemologi, l'altra persona. Almeno ho letto il libro di Stanley, che tra l'altro ha lo stesso titolo della tua relazione. Due parti di questa domanda, ripeto generale. Il contestualismo è anche stata, ha voluto essere una risposta allo scetticismo. E una delle critiche che si trova in letteratura molto frequenti è che è una vittoria sullo scetticismo pagata ad altissimo prezzo, perché allo scetticismo si concede tantissimo, cioè si concede che in moltissimi contesti non si può attribuire la conoscenza a esse, e quindi è una presunta vittoria. Ecco, la mia domanda era, senza portarti troppo lontano, se pensi, perché mi pare che la tua simpatia vada verso la seconda versione, o sbaglio, comunque, se rispetto a questo tipo di reazioni, in qualche modo lo scetticismo, che era uno degli obiettivi polemici, non è davvero stato vinto perché gli è stato concesso moltissimo, se l'altra direzione ti sembra più promettente, oppure se va incontro esattamente allo stesso tipo di
Dunque è verissimo che il contestualismo avrebbe tra i suoi principali meriti quello di mettere a disposizione una risposta allo scettico, e personalmente penso che la risposta del contestualista allo scettico ha dei meriti filosofici, e non mi sembra così costosa, no? Perché anzi ha un sostanzialmente la rievoco rapidamente. Il contestualista dice quando noi dialoghiamo con uno scettico che ci fa notare che noi non sappiamo niente, nemmeno di avere due mani quando guardiamo nella direzione putativa delle nostre mani, opera senza che noi ce ne accorgiamo, o senza che lo sappiamo perché siamo filosoficamente impreparati, un cambiamento nel contesto di riferimento, per cui ha imposto degli standard esageratamente alti, alla luce dei quali è vero che la proposizione espressa da so di avere due mani è falsa, così come a fortiori è falsa la proposizione espressa dall'enunciato so di non essere un cervello in una vasca e compagnia bella. Tuttavia, da questo non segue che siamo costretti a negare una cosa, la vera cosa che ci sta a cuore, cioè che nei contesti quotidiani dove sono operativi standard ragionevoli, quello che noi abbiamo fiducia di dire con verità quando affermiamo so di avere due mani sia vero, no? Perché in questi contesti quotidiani sono operativi degli standard più semplici da soddisfare. Ora, questa è la soluzione, che è meglio caratterizzarla una dissoluzione, una risposta, che ha un principale pregio, secondo me, che è quello di spiegare come mai noi troviamo inquietante la sfida dello scettico. No, una soluzione che neghi una permessa, ci imporrebbe di liberarci anche di questo senso di inquietudine che invece lo scettico genera in noi. Invece qui lo capiamo perché siamo inquieti. Perché ci troviamo immersi in una conversazione dove sono operativi degli standard elevatissimi che non siamo in grado di soddisfare. Quindi in questo senso diamo ragione allo scettico. Ma lo scettico si sbaglia quando ci dice che noi non sappiamo niente. Noi sappiamo, in un senso ragionevole, nel quale possiamo voler difendere quello che affermiamo quando diciamo di sapere nei contesti ordinari. Detto questo, io non saprei dire se l'invariantismo sensibile al soggetto abbia del potenziale antiscettico da spendere per risultare alla fine della fiera preferibile rispetto al contesto ritmico. È vero che io ho una lieve preferenza per il contestualismo, ma solo perché, per ora parziale mappatura del terreno che mi sembra di poter aver fatto, è messo meglio per spiegare i dati linguistici, cioè che dà delle previsioni su quello che dovremmo dire in certi casi che sono corrette, mentre il variantismo sensibile al soggetto no. Se dopo c'è tempo magari spiego perché faccio questa affermazione, però adesso mi fermo qua per lasciare eventualmente spazio a altri.
Alessandro.
Scusami, se potete rimettere il secondo principio.
Sì. Sì, aspetta. No, scusa così. Non questo,
no,
quello prima.
Quello che,
disponibilità per l'azione.
Che se tu sai che qui.
Sì.
Okay, allora
questo.
Per essere gira sulle base di qui. Allora, considerato che lui questo genere, ho occupato un biglietto del super analogico.
Sì.
Io so che c'è il super analogico perché le probabilità sono altissime che io non mi dica. Quindi se c'è un caso in cui ho fortissime evidenze che non ce l'ho, ma in base al mio principio sarebbe razionale per me non controllare il biglietto domani. Cioè invece penso che la cosa razionale da fare sarebbe di guardare.
Ok, no, benissimo, è una domanda molto centrata. Curiosamente è universale, questo lo dico come dato sociologico, tra gli epistemologi pensare che le cosiddette lottery propositions non siano conosciute dal soggetto, cioè che il soggetto non sappia di non aver vinto. E di solito nella letteratura epistemologica è indicato come pregio di una teoria che si propone di definire la conoscenza se implica o ha tra le sue conseguenze il fatto che nel caso da te descritto il soggetto non sappia di non vincere.
Quindi tu dici già la promessa è sbagliata.
No, allora, io ci ho messo un po', diciamo, a tarare le mie intuizioni sul mainstream, ma alla fine è avvenuto, per cui io ho chiaramente in testa l'idea che il soggetto non sappia di non aver vinto e che una delle spie di questo fatto sia che il soggetto farebbe male a vendere il suo biglietto per 10 centesimi o a cartocciare il salario. Okay? E quindi questi sono tutti dati che favoriscono questo principio. Perché per l'appunto dicono, perché fai male a buttarlo via? Perché non hai disponibile come ragione per agire il fatto di perdere. È molto più invece dibattuto, e quel filosofo che nominavo prima, Martin Smith, per l'appunto è tra i pochi che lo nega, che il soggetto abbia giustificazione per credere di non vincere alla lotteria quando il suo biglietto compete con 1 milione di biglietti. E questo è dovuto a un disaccordo sul rischio. Cioè, Martin Smith dice che la tradizione classica sulla giustificazione è una concezione basata sulla minimizzazione del rischio. Okay? Cioè, abbiamo rinunciato all'obiettivo di avere la certezza, cosa ci resta? Beh, cercare di minimizzare il rischio di sbagliarci. Allora, quando ti hai 999.999 probabilità di sbagliarti, beh, sembrerebbe che il rischio sia completamente minimizzato. Quindi, secondo quella concezione, noi non abbiamo conoscenza, ma giustificazione ce l'abbiamo per credere di non vincere.
Ecco, scusa, ma cioè, giusto per capire, la ragione per cui nel caso della lotteria io dovrei dire non so. È una ragione che ha a che fare con la posta in gioco, perché se è una ragione che ha a che fare con la posta in gioco, i tre principi che Fanti e già usano in un certo senso non sono indipendenti.
No, sono notevole neutrale in quel caso, ovviamente, rispetto a quell'argomento. No, però non è necessariamente da lì che si passa. Cioè, che io non sappia di perdere la lotteria lo posso derivare anche, per esempio, dalla, se prendo Nozick, che dice, beh, guarda, le tue credenze sono conoscenza se hanno questa bella proprietà modale, che te, non, basandosi su un certo metodo, non avresti formato la credenza se fosse stata falsa. Okay? Beh, in questo caso qui non è soddisfatta questa contraffattuale.
Perché...
No, però questo è un suo freddo. Beh, insomma, c'è qualche. Io sono d'accordo. Però non è così tanto pacifico come lo era 10 anni fa. Comunque, in ogni caso, diciamo, se uno formula una credenza sulla base di un metodo, però adottando questo metodo uno si convincerebbe di quello che crede anche quando quello che crede è falso. Beh, diciamo, questo non è una ragione irrilevante per.
La mia intuizione è che la ragione per cui ha senso guardare il biglietto non è tanto che io so che non vincerò, ma perché ho fatto una cosa irrazionale prima, quella di comprare il biglietto.
Allora per fedeltà e coerenza a se stesso.
E questo rende, cioè, quindi questo in qualche modo determina che diventa razionale per me. Ma dai,
sì, vabbè, comunque allora io sono d'accordo che comunque è un terreno molto, molto controverso. Però diciamo almeno c'è questo punto, diciamo, che diciamo, c'è un controesempio, diciamo, forse più c'è un esempio fatto da un'epistemologa che dice questo, cioè un chirurgo, no? che prima di asportare un rene sa benissimo che deve asportare il sinistro, no? Però prima di asportare, ridà un'occhiata alla cartella, no? Perché le conseguenze sono tremende se sbagli. Allora questo sarebbe un caso nel quale per quanto sia vero che il soggetto abbia conoscenza, non usa questa conoscenza come ragione, no? Quindi non trascura questo check ulteriore. E per esempio su questo tipo di controesempi si attesta maggiormente il dibattito sul. Però in effetti anche le lottery proposition sono un caso sensato, perché appunto sono convinto che per quanto sia mainstream è del tutto legittima l'intuizione che hai te, che invece il soggetto lo sappia bene che non vince.
Sentite, purtroppo siamo un quarto d'ora in ritardo, io chiuderei qui, magari fai dopo tu la tua domanda. Okay, intanto ringraziamo.